Attenzione, la puntata che state per seguire contiene contenuti espliciti. Si consiglia la visione o l'ascolto con un genitore. Ah no, con un genitore forse meglio di no.
Ma
hanno bevuto, ecco, ecco.
Questa mi sa che ci siamo arrivati.
Hanno bevuto tutta una mia pisciata lunga.
Bella raga, nuovo appuntamento, nuovo passa dal basement e che passa dal basement. Mi sento già di anticiparlo. Ciao, io sono Gianluca Gazzoli. Se ci state ascoltando su YouTube, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Se ci state ascoltando su Spotify, anche lì c'è una campanella, attivatela così non vi perdete nessun episodio, soprattutto nessun episodio incredibile come quello che sta per accadere. Anche perché, diciamo, se ci state anche guardando oggi, potreste diciamo capire ancora meglio di quello che sta per succedere. In realtà questa, preparatevi, una puntata non normale. Da lì partiamo. Era una cosa che in realtà avevo in testa da un po' di tempo di fare. Ho detto, ma secondo me potrebbe essere davvero una figata. Però è un esperimento, quindi lo capiremo insieme. E allora, qual è la persona migliore con cui sperimentare cose folli se non Rosa Chemical, che è passato dal basement?
Ciao a tutti, ciao a tutti.
Allora Rosa, io ti ringrazio un sacco per aver assecondato la mia follia, ma sapevo di poter contare su di te.
Ma sì, ma non quando c'è da realizzare follie, ci siamo, ci siamo sempre.
Allora dai, in realtà quello che faremo durante questa puntata, anche perché appunto l'altra cosa interessante secondo me di questa puntata, per cui sono contento che tu ci sia, è proprio perché secondo me quello che proviamo a raccontare oggi, oltre alla musica, oltre alle cose che fai, sono anche dei mondi che in tanti casi magari tra me e te possono essere un po' differenti, però tra le cose diverse ci sono sempre dei punti di contatto. Uno di questi ad esempio era la passione che per i tatuaggi, che come si può ben vedere su di te,
si può ben vedere,
ce ne sono un po'. Allora ho detto, ma sai che questa potrebbe essere la puntata perfetta per provare a tatuarci insieme mentre chiacchieriamo, e tu mi hai detto swag è stata la risposta quando io ti ho fatto questa proposta a sorpresa poco prima di
iniziare. non sapevo nulla,
quindi io ti ringrazio intanto per questo. E intanto tu come stai? Tutto bene?
Bene, belli stanchi, belli attivi. Cioè, stiamo lavorando tanto e bene, stiamo facendo cose belle, che è la cosa importante.
Ed è forse anche una delle cose più stimolanti, no? di questo periodo. Sei arrivato qui, appunto, diciamo che la puntata non è normale, perché anche a parte il singolo, insomma, il disco, che non è normale, anche il titolo. Però stai facendo anche tu, o hai fatto sempre delle cose che sono considerate anormali, anche se
diverse.
Poi bisogna vedere che cos'è la norma, no? Poi
certo.
Sì, bisognerebbe partire da lì. Ad esempio al basement oggi ti sei presentato con un tipico van, furgone,
sì,
bus
tipicamente
blu, rosa, scusami,
visibile per, cioè,
sì, una
sempre.
Roba dove passi inosservato,
sì, è importante.
E tu adesso hai girato l'Italia con quel,
sì,
con quel bus rosa,
che non ci ha visto nessuno,
zero,
no, nessuno, non ci hanno mai suonato, non ci hanno mai fermato, tutto.
Vedi, questo è un altro aspetto importante. E quindi quando abbiamo detto che cosa ci, allora facciamoci questo tatuaggio, intanto è un insieme di pianeti che si allineano, perché qua a Milano in questi giorni c'era anche Edo, che chiamo Edo, è un mio amico di Riccione e chi mi segue conosce bene, anche perché vabbè, oltre ad avere tanti progetti suoi personali, quando vado a Riccione mi tatui delle cose strane solitamente, tra cui una piadina e ultimamente, no, questo in realtà quello che ho fatto adesso era un tatuaggio, questo era importante, non l'ho neanche mai detto,
un razzo?
Guarda, allora, non l'ho mai detto a nessuno, questo è un razzo con sopra me, è vestito da astronauta, con Rachele e Carola, che sono le mie due figlie.
Ah,
io volevo fare un tatuaggio, chiaramente credo che anche per te ogni tatuaggio, meno male, deve avere un significato.
A volte sì, a volte no.
Ok, e ci arriviamo. In questo caso io volevo fare un tatuaggio con loro, che non sapevo bene che cosa fare. Allora c'è questo gioco che facciamo sempre, dove io le prendo in braccio e dico andiamo nello spazio, e allora ho fatto noi che andiamo nello spazio. L'ho fatto proprio a Riccione quest'estate. Però questa volta il tatuaggio me lo sono fatto disegnare da te, in realtà. Che cosa hai disegnato?
Vabbè, allora ho preso l'iPad,
sì,
e ho disegnato un piede,
sì,
e subito ho detto lo voglio.
Era bello. Nonostante tu abbia detto un piede brutto.
Sì, nel senso è un po', allora, è un po' la mia concezione di arte, in realtà. Io la chiamo brutta perché è molto istintiva, molto semplice,
sì,
senza troppi fronzoli né troppa ricerca del design, ok?
Sì.
La realtà è che secondo me questo modo di fare arte è il più diretto, il più vero. Nel senso, io penso che per fare arte bisogna tornare bambini.
Sì.
E quindi i miei disegni sono un po' quella ricerca dell'arte incontaminata da tutto quelle che sono poi le varie, come dire, le varie contaminazioni. Cioè io disegno un piede così come me lo sto immaginando, non vado a vedere come si disegna
senza
un piede,
senza sovrastrutture, esatto, senza preconcetti anche sul disegno,
esatto,
diciamo.
Un po' come cerco di fare nella musica, ok, di okay. cercare di essere originale senza farmi condizionare da quello che va e quello che non va.
Ok, e questo secondo me è uno degli aspetti interessanti adesso che proviamo ad affrontare mentre facciamo tutto questo. Quindi io mi tu hai fatto un po' di disegni sul foglio,
sì.
No, c'erano diverse
posso dirli
cose.
Tutti
allora, sì, dirli tutti.
Beh, ho disegnato una vagina pipistrello,
sì, che abbiamo soprannominato chi bat vagina e chi
vagistrella,
chiaro.
Un cazzo,
sì.
Un cazzo con le ali,
certo.
Un cuore con le ali che prende fuoco,
sì.
E un il cazzo l'ho già detto, che
sì,
è quello che poi mi tatuerò
io. Io ho preso il piedino e tu hai preso
il cazzo.
Ho preso.
Cioè, chi, ognuno prende quello che si merita.
No, vedi, allora, dai, diciamo che possiamo provare a partire qua, per chi se lo stesse chiedendo è tutto a norma, abbiamo sistemato tutto e quindi tra poco ci partiamo con il tatuaggio. Però la cosa interessante è tu non ti fai mai problemi di niente.
No, mai.
Zero.
No. Cioè, sono gli altri che mi fanno fare problemi, mi dicono no, non fare così, altrimenti fosse per me,
cioè,
no.
Per questo dico, questa per chi magari ci sta seguendo, tanto se ci state anche solo ascoltando, perché alla fine è un podcast, vi raccontiamo anche quello che avviene poi fisicamente, ci mancherebbe, però è proprio una puntata che magari in pochi si sarebbero aspettato, proprio perché poi ci sono delle, magari tra virgolette, delle diversità, come dicevo poco fa, tra... magari anche che possono sembrare come apparenza magari tra me e te, non lo so, ce ne possono essere, però io sono proprio curioso proprio per questo, di capire come ragioni tu, ma come ragionano in realtà tante persone, perché poi vedo che questo tuo modo di pensare, di affrontare la vita è sempre più presente, sempre più come dire, sempre più costante, soprattutto nei ragazzi, come se le nuove generazioni si facessero sempre meno problemi delle vecchie generazioni e così andare. È un qualcosa che noti anche tu, che rappresenti magari questo tipo di persone, o invece dici siamo pochi e ci stringiamo?
No, allora, che ci stringiamo no, quello che sto cercando di fare io è un po' quello di normalizzare la anormalità, ovvero di far sentire più a loro agio magari persone che hanno delle abitudini diverse dalla norma, ok, dalla maggioranza delle persone. Poi non mi sento di dire che siamo già arrivati al punto in cui vorrei essere, però... diciamo che stiamo facendo dei passi avanti rispetto alle generazioni un po' più quelle prima di noi, specialmente sessualmente. Io adesso sto facendo anch'io una specie di podcast, che è una specie di format nel quale, sopra quel camper sobrio che abbiamo fatto, sto portando un po' di ospiti tutti diversi tra di loro. Abbiamo portato un canottiere,
okay.
Uno che va sulla canoa, vari influencer, varie principesse del Grande Fratello, le sorelle Selassie, abbiamo portato un sacco di poi rapper, artisti, voglio dire, c'è gente che proprio non c'entra nulla
l'una
con l'altra. E sto cercando anch'io di capire un po' come ragiona la gente, quindi
bravo,
stiamo facendo più o meno la stessa cosa, no? Però al contrario, nel senso, e mi rendo conto che in realtà, allora sì, c'è molto questa voglia di evadere, ok? Perché alla fine quello che faccio io penso che si possa descrivere molto più facilmente nel evadere quella che è la normalità. Io cerco di vivermi la vita un po' più come mi va veramente, non seguendo degli standard o seguendo quello che vorrebbero le persone, ok? Tipo, sei così, fai in quel modo. Cerco di vivermela un po' più come veramente mi sento di fare. E ci sono dei passi avanti, ci sono delle cose, però... mi rendo ancora conto che cioè, parlare di sesso, per dire, come ne parlo io, è ancora tabù. Cioè la gente in realtà non ce la fa ancora.
Ma che cos'è, qual è la reazione che tu avverti nelle persone quando parli di certe tematiche come il sesso? Cioè qual è la reazione?
È tipo che sto facendo una cosa che non va fatta. Cioè, tipo, io penso che parlare di sesso sia una cosa normalissima, anzi che vada normalizzata perché c'è ancora troppo tabù, le persone nascondono i propri feticci, le persone si sentono inadeguate per delle fantasie, magari scoprono la propria sessualità, i propri gusti tardi, cioè perché non si accettano, okay? Le persone non si accettano tante volte per quello che sono realmente.
Okay.
E io semplicemente ne parlo in maniera del tutto normale, come mi piacerebbe che quando parlo io venissi colto, ecco. Certo. Cioè, mi piacerebbe dire tipo quello che penso e le persone, cioè far ragionare le persone che ho davanti.
Ed ti è capitato che qualcuno poi invece alla fine tu hai chiacchierato con qualcuno e quel qualcuno si è anche ricreduto?
Sì, no, mi capita praticamente sempre, okay. Perché comunque io ti butto giù un po' di cose che poi sono così, non è che vado a dirti troppo del mio, io ti parlo, certo, un po' di analisi concrete di quello che, cioè, di quello che vedo. Poi chiaramente è tutto soggettivo, cioè il sesso è anche bello per quello, ma in generale il modo di ragionare è bello perché ognuno ha il suo. Chiaramente io ti cerco di dare quello più aperto possibile, poi state a cogliere.
E
mi sono trovato anche tante volte in situazioni nelle quali io tipo ho fatto dei ragionamenti, mi sono sentito dire no, io così non ce la farei mai, e va bene anche così.
Sì, beh, poi ognuno c'ha anche il suo pudore, tra virgolette, esatto, o il suo modo di interpretare, cioè, la sessualità.
Parli con mia nonna, okay, certo. Ti faccio un esempio, sì. Io vedo dire, ok, le relazioni poliamorose secondo me sono il futuro.
Sì.
Mia nonna dice: che cazzo stai dicendo? Cioè, certo. 70 anni che è sposata, 60
ma tu,
anni.
Ti è capitato di fare davvero questi discorsi con tua nonna? O è un esempio?
No, allora questo è un esempio, però mia nonna, certo, mi segue molto.
Infatti, lei... io immagino la mia più grande difficoltà quando dovevo farmi i primi tatuaggi non erano neanche i miei genitori, erano i miei nonni. Immagino tua nonna, non lo so, anche lei magari ha avuto qualche pensiero all'inizio.
Ma la realtà è che tipo. È assurdo come no. Cioè, tipo, li ho abituati a essere sempre quello, insomma, un po' la pecora nera, però non sempre in senso negativo. Cioè, non ci vedo troppo di negativo nell'essere la pecora nera. Però, cioè, li ho abituati già da quando ero piccolo. Ero comunque quello un po' più...
Ok.
Il merda.
Tu di dove sei? Dove sei cresciuto?
Io sono di Alpignano. Cioè, io sono, allora, sono nato a Voghera.
Ok.
Come le casalinghe.
Sì.
Poi, in realtà, io sono cresciuto in provincia di Torino, in un paesino di Alpignano.
Alpignano non c'è, sì, Alpignano.
Esatto. Ah, okay. È assurdo. One un Mink. Paesino super piccolo. Però
cazzo, è arrivate...
Tutti e due da lì.
Bella, sì. Bomba questa.
Io, tra l'altro, sono cresciuto con una sua tag sotto casa.
Ma va?
Sì,
davvero?
Sì, c'era una sua tag.
E gliel'hai detta, sì, questa cosa, immagino. Okay.
Un giorno a casa sua gliel'ho detto.
e poi e da lì tu già avevi già questa mentalità? Se eri già aperto a mille cose?
Allora, diciamo che no, questa apertura mentale è venuta col tempo, è venuta anche sbagliando, essendo anche magari sessualmente un po' represso, magari tenendo dei miei gusti per me, tenendo delle mie fantasie dentro, no? Però da piccolo già avevo delle cose diverse. Ok, che erano considerate sbagliate. Cioè, io ero veramente da piccolo ero esagitato. Cioè, all'asilo c'era il riposino obbligatorio, per
sì,
dire, no?
Sì.
E io non riuscivo a farlo. Questi ti obbligavano a dormire e io non volevo dormire, prendevo e scappavo. E venivo ripreso per questo, venivo cazziato, quando poi in realtà ero semplicemente un bambino agitato che doveva sfogarsi, aveva voglia di fare cose, no? Questa cosa poi mi si è riversata, cioè, mi si è ripresentata, scusami, alle elementari, quando poi io, cioè, finite i compiti, le cose, dovevo disegnare ore, 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 ore.
Okay.
E chiaramente questa cosa mi toglieva poi anche del tempo, magari mentre c'era la lezione da seguire, io disegnavo e anche lì venivo ripreso. Le medie stessa roba, le superiori stessa roba, cioè, avevo sempre un po' la fissazione dell'arte, del disegno, di fare un po', cioè, quando gli altri mi dicevano va, devi fare questo, io dovevo fare l'altro.
Okay.
Ci ho sempre avuto questa cosa.
Beh,
per la musica è rimasta.
Eh no, perché poi la musica poi è poi quel contenitore in cui riesci magari a sfogare anche i tuoi pensieri, il tuo modo di vedere le cose.
Sì, riesci, però, cioè, all'inizio, quando, cioè, un conto è ora che è il mio lavoro, quando non è il tuo lavoro, hai la scuola, hai i genitori che ti dicono oh, devi lavorare perché sennò che fai? Cioè, sei lì al computer, dove vuoi andare?
Non... non ti funziona.
No, non è facile, insomma, però cioè, è una cosa su cui devi lavorare tu in primis, devi parlare con i tuoi, devi cercare un attimo di capire.
Quando hai iniziato a fare musica?
Ho iniziato subito dopo il periodo, vabbè, sempre comunque bazzicato, perché io derivo dai graffiti, dall'hip hop, comunque c'è quel mondo lì.
Okay.
Ho orbitato attorno all'hip hop un po' per vie traverse, diciamo, un po' per andare alle jam, un po' per guardare gli altri fare graffiti, un po' per farli io, un po' per magari i primi contest di freestyle, no? Quelle robe lì. E da lì quindi ho iniziato verso i 15 anni più o meno, ho iniziato a fare graffiti, verso i 18 mi sono avvicinato un po', poi seriamente verso i 20-21.
Anche perché poi una delle cose che immagino di questo tuo nuovo percorso, perché adesso insomma sei fuori con della musica nuova, con una direzione probabilmente anche nuova rispetto a prima, anche più professionale da un certo punto di vista, no? Sentivo una tua intervista in cui raccontavi che ti faceva un po' impressione adesso entrare in studio, fare delle cose, cioè tu sei cresciuto con la musica rap, trap, e che era tutta un po' più selvaggia
verso
forse.
Il finale, sì, eh. Mi sono avvicinato un po', in realtà derivo dal metal, ancora prima di questo ero un metallaro, okay. Sì.
Beh, che ha più... quindi se tu sei partito e hai fatto, qual è stata la prima cosa che hai fatto a livello musicale?
Allora, vabbè, io prima cosa che ho fatto a livello musicale, ho fatto dei brani hip hop, però chiaramente cioè non lo sapeva nessuno, manco mia madre tra un po', cioè
okay.
Proprio che sono ancora su YouTube forse con 1000 visualizzazioni, una roba così.
Sempre come Rosa Chemica?
No, prima ancora, sì. Poi la prima cosa vera e propria che ho fatto come Rosa Chemical è stato il mio primo EP, che tra l'altro vivevo a Londra quando l'ho fatto, perché ho vissuto tipo 6 mesi a Londra. Perché in pratica tatuavo, ho fatto il tatuatore. Poi io a una certa ho detto al mio socio, tra l'altro quello che mi ha fatto più o meno tutti i tatuaggi, e gli ho detto: bro, io dopo 2 anni che mi ha tenuto con lui, mi ha insegnato un lavoro, un mestiere, cioè comunque si è preso cura di me, e mi fa, cioè io gli ho detto: bro, io secondo me ho qualcosa da dire, il tatuaggio sì mi piace ma non è la mia via, e devo farlo con la musica. E lui mi fa: bro, sono sicuro che ce la puoi fare, prendi e vai. E ho preso, sono partito per Londra, avevo bisogno di ispirazione, okay. Quindi con pochissimi soldi sono andato a vivere a Londra. Mi sono preso tipo con praticamente metà di tutti i soldi che mi ero portato per vivere. Mi sono comprato la mia prima attrezzatura vera e propria per fare musica, un microfono, delle casse, le cuffie.
A Londra questo.
Un appartamento con altri 25 cristiani.
Sì.
Pazzesco, tra l'altro da tutto il mondo, c'erano spagnoli, c'erano rumeni, c'era di tutto. È anche difficile comunque quando vivi in una casa con 20 persone, anche trovare il tuo spazio, metterti lì a fare musica, cioè concentrarti. Comunque da questo caos è nato quel mio primo EP, che è ok. E ho visto che comunque la risposta era quella che mi aspettavo. Cioè comunque ho iniziato a fare musica in maniera totalmente diversa, inconsapevole, quel discorso di tornare bambini, certo. No? Cioè ho preso il microfono, ho fatto quello che veramente mi passava per la testa. E questo anche assieme a...
E anche Londra aiuta come posto per fare queste cose.
Londra va in giro...
E nessuno ti dice niente, nessuno. Puoi andare in giro vestito come vuoi, con i colori che vuoi, nessuno ti dirà niente. Nel frattempo io partirei con il tatuaggio. Iniziamo, vediamo come...
Chi inizi? Inizi tu?
Inizio io, dai. Apro io le danze. Proviamo. Cazzo! tu ne hai fatti 1 miliardo, ma prima mi hai confidato che un po' soffri.
Soffro sempre.
Davvero?
Sì.
Cazzo, ti sei sempre fatto tutto il corpo.
Sì.
E...
Questo, l'ultimo, ecco, il collo.
Il collo è stato l'ultimo. Non fa un male cane sul collo?
Cioè, allora, io ho messo anche le creme, ho messo tutto. No, comunque ho patito le pene dell'inferno. Ci ho messo 4 sedute perché mollavo dopo mezz'ora.
Ma ci credo. Ci
una
credo.
Sofferenza vera, mai provato un dolore così.
Tra l'altro, un pipistrello buttato lì così.
Pipistrello brutto.
Beh, non è brutto, dai.
No, però non è
chi
un pipistrello.
Fatto questo?
Sempre Banz, quello che mi ha fatto un po'. Okay. Tutti questi.
Qual è il tatuaggio più assurdo che hai secondo te?
Non penso di averne troppo. Ah, ok, vabbè, sì. In realtà ho un rettiliano qua,
sì,
sul
rettiliano.
Sì, perché in pratica c'è stato un periodo della mia vita in cui pensavo di non avere uno scopo, ok. Mm-hmm. Non di non avere uno scopo, di non avere ancora, di non aver trovato il mio scopo, di non riuscire a trovare il mio scopo. Perciò ho fatto un rettiliano che fa piovere su un fiore, su un fiore morto, mm-hmm. Nel senso che tutto quello che faccio non ha un cazzo di senso.
Minchia. Era un periodo felice, quindi.
No, però non era triste, era semplicemente.
Che anno era questo?
Cos'era? 5 anni fa più o meno, mi sa.
Tu poi hai avuto un, diciamo, un botto. C'è stato un momento in cui a livello mediatico e musicale sei stato molto conosciuto, lo sei tuttora. Però dove, qual è stato il momento dello switch, secondo te?
Allora, beh, sicuramente lo switch vero e proprio col Polka 1, però okay. Non era, cioè non all'inizio, l'inizio uscita e c'è stato un po' di, come dire, ok, chi è questo, cosa fa questo, anche perché è uscita dal niente, cioè il pezzo prima tuttora mi sa che ha 20.000 visualizzazioni su YouTube.
Però il quindi video successivo ne ha 18 milioni.
Tipo, so, 10,
anche
10
quel video
milioni.
È un video che come ti è venuto in mente, come l'hai pensata quella roba?
Questo l'ho pensato con i Thelonious B, che sono i ragazzi con cui sì. Ho fatto Polka 1, e ci è venuto in mente di creare questo immaginario un po' diverso. Poi tra l'altro ero con amici tutti serbi, tutti, cioè comunque gente del posto, ecco,
okay.
Quindi
ok, era real.
Sì, sì, era real, che tra l'altro li saluto tutti. E niente, ci è venuto in mente di ricreare un po' quello che era un'opera d'arte, cioè ci è venuto in mente, facciamo un'opera d'arte, un campo, okay. Un campo rom, che okay, ricreiamo questa condizione un po' di disagio, parliamo un po' di realtà che comunque di cui nessuno parla, con una canzone così di rottura. Cioè, il mio obiettivo comunque era quello di dare un pugno all'ascoltatore.
E quella roba lì ha spaccato.
Ha dato un pugno.
Ha dato un pugno forte che si sente ancora adesso.
Però non è il periodo più in up. Cioè, no, quando è uscita Polka 2, okay, lì è stato il vero periodo più up di tutti. Cioè siamo entrati terzi nella top 50 Spotify al primo giorno.
Subito così, perché si era creato hype.
C'era veramente hype su quel pezzo.
Tanto nel frattempo appunto siamo partiti con Edo. Allora, io mi sono preso la zampa, mi sto facendo la zampa, e tra l'altro ne approfitto, saluto il mio amico Anakin, non so se hai visto che...
Sì, lo conosco.
Lui, Gabri, fa questo format molto figo, non so come faccia a poi continuare anche a chiacchierare mentre fa il tatuaggio, mentre tipo adesso questo è il momento in cui l'ago sta per toccare... Ok, no, dai, pensavo...
Sai peggio.
Pensavo poi non so se anche a te così, parte così e poi ti abitui sostanzialmente.
No,
non
per me purtroppo...
Tanto, questa è una zona... Allora, me lo sta, per chi ci sta solo ascoltando, io lo sto posizionando dietro la schiena, sotto una piadina, perché avevo il tatuaggio anche di una...
Come mai una piadina?
Perché avevo fatto il primo anno a Riccione con la radio... Ed era stata una bomba, bellissimo. E io i tatuaggi li faccio, ecco, ogni volta che vivo qualcosa di molto emozionante, che sia
un brutto,
giro
bello.
Per il mondo, brutto, bello.
Okay.
Tendenzialmente bello, però di tutti i tipi. Qualcosa che comunque mi segna, che così dà un motivo al tatuaggio per restare,
di esistere,
per sempre,
insomma,
no?
Certo.
E invece, qual è il motivo per cui tu ti fai un tatuaggio?
Per arricchirmi in qualche modo, sia di esperienze che magari esteticamente basta.
Ok.
Cioè tanti non hanno significato vero e proprio. Cioè per dire tutte ste gocce che colano sono estetica.
Ok.
Questa palla, questa mazza chiodata pure è prettamente estetica. Mentre il rettiliano ha un significato, il mio nome ha un significato, la morte ha un significato. Questo drago non dire un cazzo.
Però è molto figo. E quindi, sì, scusami, tornando al successo quando c'è stato Polka 2, no? Arrivava comunque da Polka 1 e da quel periodo in cui il tuo nome probabilmente aveva iniziato a girare. Cosa, secondo te, chi è che ascolta Rosa Chemical? Perché tra l'altro vedevo che hai un pubblico, leggendo anche commenti, cioè che non solo ti capisce, ma adora i messaggi che cerchi di veicolare.
Sì, non mi sento di avere un pubblico così vasto, nel senso non sono sfere basta, ok? Cioè non ho quel bacino di utenza che riesco a prenderti dal bambino fino al nonno, ok? A mettere d'accordo tutti.
Avresti cambiato il mondo, se
esatto. Sì, però chi mi ascolta è veramente in linea, nel senso che comunque se mi ascolti è perché hai percepito il messaggio, comunque ti arriva quello che cerco di mandare. Il messaggio che cerco di mandare è che comunque è un messaggio importante, cioè non mandiamo al come dire, la punta dell'iceberg è Polka e sono i messaggi un po' più soft, ok, questa spensieratezza musicale, questa voglia di evadere e basta, ok, mentre sotto c'è molto di più. Comunque noi cerchiamo di mandare sempre un messaggio di speranza, di libertà di espressione. Cerchiamo di dire ai ragazzi: raga, fate un po' quello che volete, nel rispetto di tutti. Cioè, perché comunque alla base ci sta il rispetto reciproco, cioè di non ledere mai la libertà altrui e fare comunque quello che ci si sente, no? Parlare di sesso apertamente, mettervi lo smalto, se è quello che vi fa stare bene, capito? C'è tanta roba sotto poi.
E tra le varie cose che cerchi di raccontare o storie o cose che hai raccontato, qual è quella che ha spiazzato più di tutti la gente secondo te? Che quando la racconti la gente resta, dice: ma cosa sta dicendo questo?
Non lo so, allora subito, un po' di anni fa, tipo quando ho iniziato a parlare di piedi. Tra l'altro io sono il primo che ha parlato un po' di piedi nella musica, okay, no? Quindi il fetish del piede, di quello che poi tu ti stai andando a tatuare.
È vero, non avevo collegato al feticismo il mio tatuaggio.
Diciamo che la prima volta
adesso
che ho parlato,
effettivamente,
che ho parlato di piedi, l'Italia c'è un attimo rimasta,
certo.
Ma cioè non subito in senso positivo, cioè all'inizio c'è stato, perché comunque era la prima volta che effettivamente uno diceva piedi in una canzone, e sebbene tanti magari al di fuori ne avessero già parlato. E comunque mi sono reso conto che l'Italia un attimo ha sentito piedi e ha detto: ok, cosa, perché?
Sì.
E all'inizio, quando senti una cosa diversa, che cos'è facile fare?
Invece nasconderla.
Invece che capire, provare a dire: ok, sta parlando di questo perché, per come, ma come mai, mamma, esiste anche quello? No, subito, no, cazzo, dice questo, è sbagliato.
Okay.
È strano, non va bene.
No, quella poi invece è una realtà incredibile, al di là di OnlyFans, che è un mondo dove i piedi fanno un sacco di soldi. Però io, guarda, sta roba non l'ho mai detta, su Instagram c'è uno che mi scrive quasi tutti i giorni che vuole i miei calzini, mi ha offerto cifre incredibili per avere i miei calzini.
Spero che tu glieli abbia mandati.
Non lo so, però ti devo dire, mi ha spiazzato.
Non puoi dire non lo so, scusa.
Non glieli ho mandati.
Sei sincero?
Sono sincero, nonostante la cifra fosse molto buona. Però
passano a me.
Però mi ha spiazzato come roba. Cioè,
super normale.
È super normale.
Super normale. Io ho un sacco di schiavi che mi scrivono.
Infatti questa roba dello schiavo, dello slayer, del master. Cioè, infatti tu, scusami, ti ho interrotto, stavi dicendo, cioè, ci sono tanti schiavi che ti...
Sì, tanti.
Cosa sono? Chi sono gli schiavi?
Ma allora, gente che approccia un po'... gente già dentro a quello che è tutto il mondo BDSM, ok...
Spiegami che cos'è, perché magari c'è qualcuno che non
vabbè,
conosce.
Tutto il mondo di kink, di perversioni, ok?
Ok.
E in pratica, non so come dire, lo slave è un po' il sottomesso, lo schiavo,
sì.
Ok? E in pratica mi scrivono un sacco di robe, poi ci sono i money slave, che sono quelli che schiavi che vogliono pagarti in cambio di cose, poi di pratiche...
Okay.
Sessuali e non.
E tu, cioè, queste cose le accetti?
Ma dipende, ho accettato più volte.
Ma di gente che conoscevi o
no,
così?
Totalmente random.
Ok. Di qualsiasi sesso?
Sì, prettamente uomini.
Okay.
È difficile che c'è la donna money slave.
Ok.
Ho accettato uomini che mi hanno chiesto tipo... Allora, questo è incredibile, me lo ricordo. Su Twitter mi ha scritto uno, mi fa: io godo nell'essere umiliato.
Okay.
Ho paura, tipo, io godo quando ho paura che tu mi dici al mondo chi sono. Io ti pago se non dici al mondo chi sono. Mi mandava le foto di lui con sua moglie, lui con sua figlia, lui in situazioni di lavoro. Diceva: ti prego, non dire a tutti i tuoi follower chi sono, ti pago.
Cioè lui ti svelava prima chi era e poi ti diceva: io,
esatto,
ti pago per non dire chi
sì,
sono.
Probabilmente si faceva le pippe
su questa roba.
Ok.
Cioè,
per me è normale, io
non ti ha minimamente scalfito questa
roba. Ma io, cioè, la differenza magari tra me e una persona che reagisce male a sta roba è che comunque io non mi sento in diritto di giudicare, capito?
No.
Chi sono per giudicare? Cioè, se non stai ammazzando nessuno, non stai rompendo il cazzo al mondo.
Ma chiaro, insomma, anzi, forse ragionare così aiuterebbe tantissimo i problemi che ci sono oggi.
Esatto,
no?
Cioè, secondo me, quello che dovremmo fare è un attimo cercare di dire: ma chi siamo noi per giudicare? Chi sono io per dire che cos'è giusto o sbagliato,
chiaro,
per te?
Sì.
No? Io posso darti un consiglio, capito? Però dirti: stai sbagliando. Cioè, io posso dire: guarda, a me quell'orologio lì non mi piace. Cioè, secondo me, se te lo togliessi, staresti meglio, ok? Però non posso dirti: guarda, mi fai schifo con quell'orologio, devi andartene via.
A te mai è capitato che per il tuo modo di essere, di apparire anche, no? Banalmente anche i tatuaggi sul volto, eccetera, venissi giudicato e magari mandato via letteralmente da dei posti o da delle situazioni in cui tu saresti voluto essere?
Sicuramente, tipo, sì, allora, sicuramente un po' di bullismo, un po' di, più che bullismo poi vero e proprio, un po' di discriminazione, tipo quando andavo a scuola, mi ricordo, nell'ultimo periodo in cui andavo a scuola dovevo i capelli un po' lunghi, il pullman, sai, vestito un po' estroverso, così, e, insomma, c'era un po' di gente che guardava male, ok, i commentini, le robe, sembri transessuale, poi non è che a me mi è mai toccato, ok, però chiaramente uno, cioè, mi sono fatto sempre delle domande, tipo dov'è che sto sbagliando, poi la realtà è che la risposta è che non sto sbagliando io, è la gente che sta sbagliando, certo, secondo me, perché comunque non è rispettoso fare così, perciò io sono...
E nella scena musicale invece il tuo ruolo come si... Come viene vissuto secondo te, anche adesso in questa nuova direzione che mi sembra di capire che paradossalmente voglia essere anche un po' più pop, nonostante sì, il pop sia il mondo che più viene spaventato da questo genere di mentalità.
Ma allora, no, secondo me non è vero, perché la musica urban è molto più spaventata da uno che fa così.
Questo è forte, nel senso,
secondo me, cioè,
perché la musica urban vive di stereotipi forse più definiti.
Sì, dovrebbe essere comunque l'hip hop, ok? Se parliamo di hip hop, nasce per unire, nasce per non far scatenare violenze, nasce per non così, adesso mi sembra tipo tutto l'opposto. E poi, cioè, nasce sempre, per ritornare al discorso dell'unire, è macista, quindi già sì, è una controversia, ok, non è giusto, non so come dire, cioè dovrebbe nascere per unire le persone, per fare per l'uguaglianza, per la fratellanza, per un sacco di valori bellissimi che poi in realtà non ci sono, si odiano tutti.
E tu le hai vissute queste cose in prima persona?
Ma sì, certo, ma poi tante volte non ho ricevuto supporto perché è scomodo dire, cioè supportare una roba così ti schiera da una parte, ok? Ti schiera dalla parte del debole, della minoranza. Io mi schiero dalla parte dei più deboli di base, che poi in realtà sono i più forti. Però se vogliamo, cioè, la minoranza è sempre la più debole, ok? Quindi... voglio dire, schierarsi dalla mia parte significa dire sì, sì, libertà di espressione, sì, siamo sessualmente aperti, sì, omosessualità, sì, transessualità, sì, tutto un sacco di discorsi che poi, cioè, fammi dire un nome a caso, un gue pequeño, è difficile, poi lui è una persona molto aperta, affronta certe cose, però... schierarsi in questa maniera attiva, cioè, porta magari al fan che gli dice, certo, ok, come mai, cioè, mi immagino adesso, sì, io ne ho preso uno a caso, però mi viene da dire, cioè, pensa al fan di Gue, ma come di Tony F della Dark, ok, sebbene loro abbiano portato un'estetica molto rosa, molto femminile, molto così, però mi viene da dire, se Tony si schiera così attivamente da questa parte qua, non dalla mia, ma in questa direzione, il fan del rap, non so quanto possa essere d'accordo.
Un rapper di quelli, diciamo, riconosciuti anche un po', come dire, per il macismo, per tutta una serie di immaginari legati bene o male sempre alla cultura un po' rap, poi potrebbe dire io sono bisessuale.
No, ma come fai?
Non lo potrebbe mai dire.
Ma no, cioè, a meno che non sia una trovata di marketing, cioè, non dire ok, faccio outing così, più. Cioè, però a tuo rischio e pericolo. Comunque la mia fanbase, io lo dico tutti i giorni, quello che faccio, quello che penso, non si scandalizza di niente, ma quando poi vedo che perdono i miei messaggi, li mettono nelle pagine di rap, dicono questo qua che cazzo dice.
Certo, appena escono dal tuo contesto.
Sì, quindi mi immagino un capostipite come può essere veramente un Gue, un Tony o così, che dicono una roba del genere. Potrebbe essere difficile, certo, per lo, capito?
Tu invece da subito sei uscito con queste tue, insomma, col tuo, raccontando chi sei, no? Dall'inizio,
sì,
non hai mai... Tu
sì,
come
sì.
La tua sessualità come è definita?
Sesso italiano. Non c'è un catalogo, non mi piace
dopo
etichettarmi.
Dopo lo stallone italiano, sesso italiano.
Sì, non mi piace etichettarmi, non mi piace dire... Io adesso comunque sono fidanzato con una ragazza, però non mi va di etichettarmi, né di dire cosa... Cioè, mi piace tutto. Cioè, se mi piace una cosa, mi piace, punto. Non, ho, sì.
Non hai menato, né nell'abbigliamento.
Ma,
no,
ma,
nel...
ma no, ma poi insomma, sbattersi, dire, certo, stare lì a pensare a che cosa essere, cioè perché non si è, basta.
Questo è forte, nella tua musica nuova ce la stai mettendo?
Sì, però ho imparato dopo dopo i miei problemi con la censura, ho imparato un attimo, ho studiato come dirlo, ok? Cioè io sto dicendo le stesse cose, semplicemente usando un linguaggio un po' più comprensibile alla maggior parte del pubblico.
Cioè questo non è concesso modificare il proprio linguaggio, ma non il contenuto, pur di farlo arrivare alle persone di qualsiasi genere?
Beh, intanto nell'arte tutto è concesso, okay. Quindi sì, è concesso.
Vabbè,
c'è un giorno in pretura.
Sì, con il microfono.
Esatto.
Aspetta che chiedo a che punto siamo. Com'è? Abbiamo finito la zampa?
Fai vedere?
Com'è? Oh,
bella!
Com'è?
Minchia!
Come faccio vedere anche al pubblico?
Un piede italiano.
Adesso ho un piede italiano di Rosa Chemical.
Bellissimo.
Cazzo, ma ti rendi conto? Siamo legati per la vita adesso, eh? Non cazzo, fare cazzate, solo. Che sennò poi io
no,
c'ho
ma che cazzate,
no, faccio che la faccio io la cazzata, secondo me. Sì, perché tu sì. Mi sembri bello inquadrato nella tua...
Squadrato o inquadrato? Cioè...
Sì. Basta, posso mettere giù? Devo coprire, ok.
Io mi inizio a girare di qua.
Sì, adesso perché tu devi farti, ricordiamo, un cazzo
un
sul
cazzo,
braccio.
Un cazzo italiano.
Un penino. Dopo un piede italiano.
Un penino. Beh, comunque dicevo, sì, allora è concesso. Cioè, quello che abbiamo fatto è semplicemente cambiare il contenitore, perché poi il contenuto è sempre lui. Solo che abbiamo pensato, allora, facendo quella roba che facevo prima, ho un bacino di utenza okay. Ridotto. Io invece quel mio messaggio voglio farlo arrivare a tutti. Non mi interessa la musica, che cosa se è trap, se è hip hop, se è reggaeton. Cioè chi mi conosce veramente lo sa. Nel mio disco ho fatto 10 generi musicali. Non ho un'appartenenza e non mi piace etichettarmi. Faccio tutto quello che mi va.
Ok.
E ora mi va di fare pop.
Che cos'è il pop secondo te?
È una musica facile, secondo me, okay. Cioè, allora no, non è facile da fare. In realtà sembra più facile. In realtà è che magari se sei nato facendo pop è facile. Per me è molto difficile, molto più difficile che fare una polka.
Ho capito cosa intendi.
Hai capito?
Cioè, comunque, è facile come
ascolto,
ma cioè, è difficile comunque da fare, perché rendere facili le cose
hai delle
è
regole,
la cosa più difficile.
Hai tantissime regole. Cioè fare un ritornello che entra nella testa delle persone è difficile.
Anche perché per come sei partito tu non c'erano regole nella tua musica.
No. Infatti ora ce n'è un pochettino, ma sono regole che comunque non sono imposizioni date da qualcuno per vendere, per fare, cioè non è assolutamente quello il punto.
Okay.
Il punto è prendere il mio messaggio e farlo arrivare a più gente possibile.
E ti sei dato degli obiettivi anche?
Sì, allora gli obiettivi sono che tutta Italia deve sentire quello che ho da dire. Okay. Allora il mio obiettivo sarebbe, cioè, sarebbe bello che il mondo iniziasse a ragionare un po' su queste cose. Mi piacerebbe vedere meno odio, meno violenza, meno giudizio, meno discriminazione. Quello è il mio obiettivo.
Chi sono quelli che cercano di ostacolarti, se ci sono secondo te?
No, ostacolare nessuno, cioè,
non ti sei mai sentito boicottato per dei messaggi, per delle cose?
Oddio, boicottato sì, cioè sì, quando poi ti prendono sul cazzo quelli che poi sono magari dei brand alti. Ah, ecco, prima, scusa, mi avevi fatto una domanda che non ricordo quale, ma dovevo dire una cosa.
Vai, agganciati.
Sul fatto che forse mi si sono state, mi hanno tarpato le ali in certe situazioni dicendo queste cose, no? Che abbiamo parlato
sì,
poi
sì,
dei rapper,
sì,
ok?
Sì.
Ma la cosa più, secondo me, che ti tarpa un po' di più le ali è il fatto che dicendo certe cose e in un determinato modo tu poi hai dei problemi con tutto quello che circonda la musica. Quindi magari io ho usato delle parole molto forti in alcune mie canzoni. È chiaro che poi un brand di alta moda, magari tu sei pure swag, sì, esteticamente sì. Spacchi, cioè delle cose
certo.
Per essere. Però hai detto delle cose talmente forti che poi il brand di alta moda non ti dà lavoro, non ti dà i vestiti, non ti dà i soldi, non ti fa fare campagne. Poi da lì se lo fa uno.
Però cosa può essere di così forte? Nel senso che le cose che tu poi, i messaggi che cerchi di veicolare sinceramente, sono quelli che a volte anche tante aziende adesso cercano di far passare. Cioè l'inclusione,
ma...
però...
Sai cosa? C'è un finto buonismo e tutto quel perbenismo che devono far vedere. Io sono la persona che forse adora, assieme ad altri, però comunque nel mio ho fatto tantissimo per questo mondo. E come Achille Lauro, per dire, nel mainstream alla fine portare lo smalto, Sanremo non è stato il primo a mettersi lo smalto, però diciamo che è stato il primo a portarlo con così tanto audience, ok, mica, comunque il palco di Sanremo è un palco importante, farlo veicolando un messaggio così giusto e mettendosi lo smalto e avendo un look un po' così, nel senso,
lui fa pop adesso secondo te?
Non lo so,
cioè, se vai a Sanremo,
no, vabbè, non
vuol dire,
no, non vuol dire. Cioè, Sanremo, Piero Pelù va a Sanremo, però,
sì, però
non fa pop.
Beh, però la musica che porti è rock pop.
Esatto, un po' rock. Vabbè, allora il pop, diciamo, cos'è pop?
Pop è ciò che è popolare.
Allora sì.
Sanremo è pop se sei su quel palco, il bene o male il disco che stai facendo.
Elio e le storie tese non sono pop, però è pop anche questo. Cioè, sì, adesso sì, il pop è un po' una definizione.
No, beh,
insomma,
è voler
così
mettere delle etichette anche in questo caso, esatto, dove le etichette magari non ti hanno portato dell'acqua.
Grazie,
dove magari non ci sono.
No, però questa è la tazza per l'ago?
No, okay. No, è tutta tua, tu puoi bere da tue tazze.
Due tazze, allora, faccio un sorso di qua. Un sorso di qua.
Solo in una c'è davvero l'acqua, nell'altra no, scherzo.
Vabbè, tanto oggi sono non tanto da fare. Vabbè.
No,
comunque dicevo, noi abbiamo fatto tanto per questa cultura, ok? È tanto che veicoliamo messaggi positivi. Il modo in cui l'ho fatto è stato un modo un po' controverso, nel senso, io in alcune canzoni ho utilizzato la N-word, la F-word, che chiaramente non possiamo, certo, dire adesso. E le utilizzate mai in maniera discriminatoria, mai per denigrare qualcuno o qualcosa, però allo scopo di prendere quelle parole e fare dell'educazione sopra, poter avere un dibattito, cioè dal momento in cui usi una parola è chiaro che poi succede qualcosa, no? Però non puoi fare proibizionismo sulla cosa, non puoi dire ok, banniamo la parola per sempre, devi spiegare perché, per come, qual è il motivo per cui non si usa.
E
no,
invece quando le hai usate sei stato subito additato per averle usate senza che nessuno ha capito, secondo te,
sì,
il motivo?
Sì. Da alcune pagine specialmente, cioè comunque ho avuto un sacco di pagine che hanno scelto di non recensire, per dire, il mio disco quando è uscito, di non dare neanche una possibilità alla cosa perché c'erano queste parole. Io penso che cos'è? È censura, capito? Non è, certo, non è giusto, recensisci dischi. Poi tra l'altro adesso le stesse pagine che hanno fatto censura 3 anni fa recensiscono dischi dove si dice solo quello, quindi voglio dire, cioè, è sempre quando sei il primo a fare le cose, sei il capro espiatorio, no? Non sai mai come va a finire, cioè lo fai e poi vedi che succede.
Sì.
Adesso poi i piedi sono sdoganati da quando
piedi
abbiamo iniziato
sdoganati
a parlare. Ma sì, dai, nelle canzoni
smalto
ormai.
Sdoganato.
Smalto sdoganato, piedi sdoganati. Comunque all'inizio ho avuto un po' di problemi per quello che ho fatto e adesso ne sto ancora pagando le conseguenze perché tanti brand, tante cose comunque ancora fanno fatica.
E arriva secondo te a un punto in cui è talmente comunque forte quello che dici e arriva alla gente che poi si ricredono, secondo te?
Beh, è quello che stiamo cercando di fare. Cioè, adesso dopo tutto questa cosa controversa, tutto quello che abbiamo fatto un po' è stato tutto molto sperimentale, no? E adesso che non lo è più, ma comunque Polka adesso la gente ne parla come se fosse un pezzo mainstream. Ma quando è uscita... Cos'era? Era musica per 10 persone,
okay.
Poi è diventato perché è successo, perché è piaciuto comunque.
Lì cos'è che è successo secondo te? Diventa virale perché il pezzo? Perché iniziano ad ascoltare i ragazzi? Perché prendi la wave?
Perché non esiste, cioè non esisteva prima.
Ok.
Cioè era una cosa totalmente nuova, come quando è arrivato un po', quando è arrivata la Dark a parlare di vesto da donna, così, cioè non c'era, certo, quella roba lì, no? Io l'ho fatto in un altro modo, ok? Ho fatto quella roba lì, cioè io l'ho fatto un po' più nell'immaginario, comunque parlare di cioè, praticamente un quadro con pennellate, Pollock, capito?
Mm-hmm.
Cioè, Polka è veramente un, cioè secondo me un'opera, non è una canzone, un'opera. Certo, mi metto
in posizione.
Esatto, mi metto in posizione, sarà un po' scomodo, ma
no, beh, se riusciamo a portare a casa questa chiacchierata che sta andando molto bene, veramente abbiamo fatto la storia,
sì,
del basement.
Ma voglio, ce la facciamo,
tatuarsi e chiacchierare nel podcast, fantastico, e soprattutto tirare fuori e parlare degli argomenti di cui stiamo parlando, che non è facile. Perché è facile parlarne in realtà, perché siamo due persone che si stanno confrontando. Tante volte è difficile ascoltarle, cioè che poi la gente trovi davvero uno spazio dove qualcuno... Adesso io non so se andrai in qualche radio e potrai fare questi discorsi, la vedo un po' più complicata.
Beh, nelle radio...
Cioè io adesso qua posso chiederti qual è anche la cosa più assurda che secondo te hai fatto, che spiazzerebbe secondo te la persona, sia a livello di sessualità che a livello di vita.
Dipende che cosa si consideri assurdo.
Allora, non assurdo per te, pensalo assurdo per me.
Beh, allora penso, non so per te, facciamo per i ragazzi. Io penso che il sogno di qualsiasi ragazzo sia fare magari una cosa che ho fatto io, per dire, ho fatto sesso,
sì,
con quattro ragazzi insieme.
Quattro ragazzi insieme,
sì.
Ok.
Tra l'altro quattro mie amiche escort, cioè escort.
E qual è la differenza sostanziale?
Sex worker, OnlyFans non sei un escort,
certo,
per forza.
Cioè. Però sei sex worker.
Sì.
Ok.
Beh, OnlyFans secondo me... Ah, dipende che contenuti... Porca troia.
Lo stai sentendo?
Sì.
Questo è il lago che ha...
Porca troia.
Però secondo me ti scioglie anche. Dai, piccolino. Mi sa che il mio era un pochino più complicato.
Sì,
il
sì.
Piede,
sì.
Del suo.
Poi c'avevo la spalla in alto.
Ti stavo facendo... Tanto io non ho neanche controllato che cosa mi hai fatto. Mi sono girato...
Bello,
bello.
Va bene. Bello.
Ma di Edo mi fido.
Poi
sesso con quattro ragazze.
Sì, con quattro ragazze brave. No, non è male.
Quattro
poi,
ragazze brave, stavi...
Molto brave, sì.
Okay.
Se no, un'altra cosa che ho fatto assurda... Vabbè, a volte nei post-concerti, okay, sui backstage, un po' di cose assurde sono successe. Magari sesso nei camerini con più ragazze o... cose assurde, ce ne sono talmente tante. Una volta mi sono fatto una coppia, cioè in pratica una ragazza mi ha invitato a casa sua.
Sì.
Sono andato a casa sua e mi fa: "Ah, ma c'è un mio amico". Io tipo ho pensato: "Ma che cazzo mi inviti a casa tua chiaramente, certo, per fare sesso, e poi mi dici che c'è un tuo amico, no?". E salgo su, piano piano parliamo, facciamo questo un po' di anni fa, no? Cioè Rosa Chemical era proprio all'inizio, okay, il progetto musicale. E parliamo, una certa mi portano a capire che sono fidanzati.
Ok.
E che volevano fare sesso con me insieme. Ok, quindi cioè, di base c'era lui che voleva che io facessi sesso con la sua tipa.
Ok.
E anche con lui, insomma.
A lui andava bene.
Sì,
era
sì.
La loro... Che età, sì, sì, per dire, quanti anni hanno?
L'età, credo la mia età.
Ah, ok.
Sì, sì. Bellissimo, tra l'altro è stata un'esperienza molto bella.
Che non avevi ancora mai fatto.
No, questa è stata la prima volta. Poi vabbè, io metto un sacco di cose assurde. Forse è assurdo per una persona che non è troppo in questo mondo. Sto soffrendo.
Sì. Però sì, lo stai nascondendo molto bene.
Sì, perché sto pensando alle cose assurde.
Sto distraendo.
E... Ti vorrei far vedere delle foto dopo, magari.
Vai.
C'ho delle foto, okay, da farti vedere, che secondo me è meglio è più bello da vedere. Ah, mi sono fatto fare un mentre stavo in verticale.
Ok.
E c'ho la foto.
Sì, di
sì,
quello.
Sì.
Però a casa vostra.
In un hotel.
Cioè, a casa tua, in un hotel, non in giro. Cioè,
no. In un hotel. E... ho pisciato addosso.
Golden shower.
Sì, mi sono fatto pisciare addosso.
Ma...
Hanno bevuto. Ecco.
Questa mi sa che ci siamo arrivati.
Hanno bevuto tutto. Una mia pisciata lunga.
Questo è molto forte.
È forte,
dire. Praticamente questo potrebbe risultare assurdo, secondo me, a chi ci ascolta. Non tutti.
Ti giuro, per tipo, io quando l'ho fatto ero solo tipo, ho detto: "Cazzo, ma tu davvero bevi la pipì?". E lei mi fa...
Lei, quindi?
Sì, mi fa: "Che cazzo vuoi, sa di champagne".
Ah,
e sembra champagne caldo.
Sì.
No, champagne.
Sì.
Io poi gli ho detto: "Ah, champagne", quindi. Mi fa, mi fa sa di...
Per brindare a un incontro, tra
sì,
l'altro.
Sì, sì. Sa di acqua frizzante calda, un po' tipo
sì,
non so, mi ricordo che parola mi ha detto, quindi champagne. E mi fa: "È tipo no,
sommelier".
Non lo so, sì, sommelier.
Sommelier.
Beh, e ti giuro, l'ha bevuta
tutta.
Scusami,
ma lì come funziona? Te lo chiede lei? Te l'ha richiesto lei?
Beh, io abbiamo finito di fare sesso, ho detto vabbè, devo pisciare, vado.
E lei mi detto, fa no, aspetta un attimo,
sono il tuo cesso.
Okay,
è andata, è andata così. Ma anche in quelle situazioni, ti giuro, non mi... Cioè io immagino magari detta così a una persona un po' bigotta, un po' così, direbbe subito... Cioè, beh, avrebbe, cioè, sarebbe brutta tipo una reazione brutta a una frase del genere, capito? Non lo so.
Io no, a me fa sorridere, nel senso, io ad esempio reagisco, cioè io sono del partito che ognuno può fare quello che vuole, figurati, eccetera, ma a me non piace, io non credo che lo farei, non mi eccita vedere un'altra persona che lo fa, però non giudico chi lo fa. Però è chiaro che la trovo comunque una cosa...
Allora io posso dire abbastanza... una cosa su questo. Allora, secondo me in questo mondo del sesso, ok, quello un po' più particolare, diciamo, dal classico missionario con la propria moglie, ok?
Ok.
Nelle fantasie non è tanto l'atto di per sé, quanto la condizione mentale in cui ti mette quell'atto. Cioè pisciare addosso non è eccitante, la pipì non è il fatto che una donna sì, o un uomo si metta sotto di te in una cioè una sottomissione molto forte, un atto di, cioè la persona davanti si sta veramente mettendo giù.
Sì. Okay? Una sottomissione.
È una grande sottomissione e ti sta dicendo io ti bevo tutta la pipì, cioè una cosa veramente lì la pipì non esiste, non è quello il punto, capito? Una connessione mentale che vai a dire ok. Io sono il capo.
Sì, ma lì
tu sei
poi
lo
succede
schiavo.
Una roba per cui
è chimica,
come se fosse
lì
un altro pianeta.
È un'altra
momento.
Cosa. Se vuoi un'altra cosa assurda, questa è ancora più forte.
Attenzione.
Non so.
Ormai siamo in questo campionato. Sentiamo.
Mi sono fatto.
Ecco. Usti. Da una donna? Consciamente, cioè se non è stato un errore, perché sono stato
è nato da un errore, okay. C'è stato un piccolo errore, cioè un piccolo complicazione, insomma una okay. cosa che può succedere okay. insomma, praticando okay. sesso anale, che
esatto, dico, può succedere, che per quello ti dico è successo per caso,
è successo, no? Un po' per caso, e poi abbiamo detto vabbè,
già io, che ci siamo,
io sì, ero rapatissimo,
perché lì proprio vai in un'altra dimensione,
sì,
sia tu che lei. E lei non si è sentita in imbarazzo in quel momento?
Era più lei che voleva farlo.
Ah, cioè era proprio
sì.
Beh, però chi incontra te, che sia donna o uomo, comunque sa.
Ma sì, ma poi
cioè,
guarda,
vi trovate sullo stesso livello.
No, la realtà è che, ecco, tra l'altro io non sono fan, sempre una cosa dell'apparenza inganna. Io non sono fan della mitica performance, quella okay. che ti ricordi per tutta la vita. Cioè a me piace molto, tipo, anche che mi piace mettermi sempre a confronto con realtà che non sono le mie. Quindi in realtà quando mi becco anche, non so, la fan, ok, che è anche un po' sfigatella, sì, per dire, no? Sì, che non sì, sa sì, niente, sì. Che ha fatto sesso 3 volte nella sua vita. Mi piace pure, cioè non è...
Ok.
Come mi piace magari beccare la pornostar, ho fatto sesso con un po' di tipe che ci lavorano, voglio dire...
Sì, fa parte comunque.
Fa parte del mi piace tutto. L'importante è che ci sia, cioè, se c'è rispetto, ci si trova in qualsiasi roba. Poi non mi piace quando non posso fare niente, cioè, tipo, mi dicono,
no, fermati.
Ho paura dei piedi. Tipo,
ho paura.
Cazzo,
di sì.
No, dire fermati ci sta. Giusto che ognuno abbia i propri limiti. Cioè, non è che io certo, costringo certo. le persone, devi pisciarmi addosso.
No.
Però, cioè, non mi piace sentirmi giudicato.
E tu credi che
no.
questo sarà così per sempre?
Che cosa?
Anche quando avrai 50 anni, 60 anni.
No, spero
di
no.
Ti piaceranno queste stesse cose?
No, oddio, non so cosa succederà. Diciamo che adesso è così e mi piace anche sperimentare. In realtà non è che mi mancano tante cose. Io c'ho un fetish che lo sto dicendo ultimamente in un po' tutte le cose dove riesco a parlare un po' apertamente.
Qual è?
Sì, è forte anche
è
questo.
Forte.
Sì.
Ormai sei più forte di prima.
Che non ho ancora realizzato. È meno forte, ma è più forte allo stesso tempo. Non sono ancora riuscito a realizzarlo. Quindi, per
attenzione,
chi sta seguendo,
se c'è qualcuno.
Hai un pubblico over 60 tu?
C'è di tutto.
Over 70.
Secondo me c'è di tutto.
Allora, io voglio riuscire a farmi fare. Da una signora. Over 60, 70, okay. così che si leva la dentiera. Oh.
E questa cosa proprio ti eccita, proprio come
no,
pensiero.
Divento pazzo. Ok. Divento pazzo. No, ma posso impazzire, tipo. Ti giuro, è proprio il mio sogno.
Sto togliendo tutte le persone che conosco che hanno più di 60 anni dalla mia testa. Questo...
c'è
No, dai.
Alla dentiera.
Forse.
Se alla dentiera... Io voglio, devo assolutamente provarlo. Ma mi manca, ma non ho tante da provare.
Chi però ho sentito un racconto del genere e che, se non sbaglio, Rocco Siffredi. Hai finito? Abbiamo finito? Vado, ce l'abbiamo. Finito il tatuaggino, il penino.
Abbiamo sto cazzo.
Sì, tanto col sorriso, comunque ride felice.
È importante la felicità.
Sì, sì, sì. È a fianco che scritta del braccio.
Non ci resta che l'odio.
E a fianco
che
c'è.
È una frase di Salmo.
Ah, è vero.
Era una frase di Salmo che mi sono tatuato quando avevo tipo 16 anni.
Sì.
Sì.
Lui ti piace?
Sì. Ah, sì.
Mettiamo un po' di
ballarino. Allora penso che abbia fatto tanto per questo mondo. Poi spacca multi, cioè, ha fatto sempre tutto.
Bella Edo, grazie.
Grazie, veramente hai spaccato, Edo, bellissimo.
Top.
Sì, mi piace, ha fatto tanto per questo mondo. L'ha fatto sempre bene. Quindi, poi San Siro è stato
una bella bomba.
Una bella bomba.
Una gran bomba di live.
Sì, quindi...
anche per quello che ha significato portare quella musica a San Siro.
Esatto, è stato il primo, no?
Sì, di questo
di rapper.
Sì. Okay. Sì. Che poi anche lui è un po'. Cioè,
è un artista. Poi,
nel suo live c'era metal come rap, come pop.
Perché
come...
anche lui deriva da quello.
Certo. E che è un artista che hai sentito vicino invece lungo il percorso?
Devo essere sincero, non ho troppa affinità con tante persone di questo mondo. Anzi, io sono il primo, mi scuso anche con tutti, però io mi estraneo molto. Cioè, riesco, poi ce ne sono tanti che mi stanno simpatici, tanti con cui io magari poi ci siamo fatti la cena, le cose, benissimo, magari ci sentiamo e tutto, però una vicinanza in tutto e per tutto, che dico, cazzo, c'è quella simbiosi con un artista, cioè con un cantante, con nessuno. Un po' con Villa, forse anche per gli argomenti trattati, un po' per cioè ci siamo scambiati secondo me tante cose, però
con Villa Banks, giusto?
Sì. Questo per quanto riguarda i cantanti, mentre per quanto riguarda i produttori sicuramente Bidop, c'è quella chimica. Quella condizione di mettersi davanti a un computer e avere i pensieri collegati con nessun altro.
E a livello di featuring c'è qualcuno con cui ti piacerebbe fare qualcosa?
Con Cesare Cremonini.
Davvero?
Sì.
Che detta così, sai che potrebbe...
È il mio sogno.
Sì, davvero.
Sì, il sogno nel cassetto, artisticamente, umanamente non lo conosco, però artisticamente è il mio sogno.
Beh, lui è... secondo me non è così impensabile. Poi io non so nessuno per dirlo.
Non lo
però...
so, cioè, se guardi un po' i feat che ha fatto...
No, però se un giorno... cioè, è anche uno molto curioso lui, mi sembra. Anche molto...
Curiosone.
È un curiosone. Non so fino a che punto, però è un curiosone. Magari che ne sai...
magari ci facciamo una serata insieme, poi nasce la cosa.
Però tra tutti i nomi, tutto mi aspettavo tranne...
questo è il punto. No, non ho sogni, sai, di fare il feat con rapper, quelle cose.
Te ne frega niente.
No.
Zero.
No, poi comunque tanti li ho già realizzati, nel senso io ero un dogo fiero. Per chi non lo sapesse, cioè, che è strano, ma chi non lo sapesse, fan dei Club Dogo. Io sono super fan di tutti i dischi dei Club Dogo. E spero in una reunion. Poi, tra l'altro,
però Jake proprio qui ha detto
che non ci sarà.
No, dice, ma siamo sicuri, non è meglio restare col ricordo.
Infatti, ti stavo per dire la stessa cosa. Cioè, non so se essere fan esatto di sognare una reunion oppure rimanere per sempre. Sul filo che può esserci ma non ci sarà mai, cioè, non lo so. E comunque insomma ho fatto il feat con Gue, l'ho fatto con Ernia, con Orcomi, cioè comunque tutti quelli anche che mi ascoltavo un po' più da ragazzino, cioè, ci ho fatto il feat.
E c'è qualcuno invece che musicalmente ti ha fatto capire che tu avresti potuto fare quello che vuoi fare oggi in tutto il mondo?
I miei due sono sempre loro, sono Justin Bieber e Marilyn Manson.
Justin Bieber e Marilyn Manson.
Sì.
Manson l'avrei detto, Justin Bieber come mai?
Perché è una pop star, cioè perché è proprio quel ragazzino che realizza il suo sogno. Cioè, un po' credo che sia il sogno, poi tutti l'hanno iterato, eccetera, ma chi fa il cantante, chi chi è che non vorrebbe vivere quello che ha vissuto lui di base?
Poi in realtà è anche maturato tanto, anche musicalmente. Le ultime cose a me piacciono molto. Bellissime. Le prime non mi piacciono tanto, le ultime...
Io penso che ci siano della roba anche nelle prime. Cioè, e chiaramente era roba un po' più... forse costruita, perché comunque era un ragazzino piccolo, gli hanno messo praticamente un mondo in mano. Cioè, comunque, quando aveva 14 anni aveva, era veramente aveva il mondo così, cioè lui faceva una cosa, il pianeta...
L'ha accusato il colpo.
E l'ha accusato, certo.
E invece Marilyn Manson, scusami, ma tu l'hai vissuto musicalmente? Non eri piccolo?
Sì, infatti non ho vissuto il periodo storico, però poi ci sono arrivato dopo.
No, no, perché invece avevo... chiaramente quel ricordo, perché ero un ragazzino piccolo io quando Marilyn Manson stava spaccando, ed era la musica di Satana, ti dicevano non ascoltare, era tutto un po' giudicato oltre quello che in realtà probabilmente era Marilyn Manson.
Io mi sento un po' Justin Bieber con dentro Marilyn Manson, capito? Cioè, hai capito che cosa voglio dire?
Provare a fare la pop star,
sì,
ma
non
facendo...
non mi sento... bestia di Satana fuori, ok? Sì, comunque sì. Cioè, nonostante i tattoo, magari a volte il trucco, lo smalto, così non mi sento così tanto che lo vedi e dici ok, questo ha scoiato una pecora prima.
Chiaro.
No, ha fatto un rito satanico. Ce l'ho un po' dentro questa cosa di, non c'entra niente col satanismo, però no, questa no, roba no, un no, po' no. Di esasperare il mio pensiero. Però fuori, cioè, in realtà poi mi piace il pop, mi piace Cesare Cremonini.
Sì, infatti. E poi, vabbè, intanto io ti ringrazio per essere passato di qui, perché insomma è stata una chiacchierata mega super. E insomma la base anche di questo posto, di quello che sto facendo qui con questo podcast, è proprio quello di veramente di scoprire mondi diversi, intrecciarli, perché alla fine ognuno secondo me ha una storia figa da raccontare. E poi come tante volte capita... Cioè, nel senso, sei una persona molto gentile, bravo, un professionista e tante volte c'è gente che non si mette, non ha nessun tatuaggio, non ha nessun smalto, non ha niente, che invece sono persone di merda, tra
virgolette.
Certo, beh,
questo
invece...
è un po' lo stereotipo del giacca e cravatta.
Sì,
che poi
neanche giacca, però c'è tanta gente che poi vuole apparire in un modo, ma nella realtà in un altro. Invece... da una parte non vuol dire e quindi sei veramente una persona super piacevole. Sono
grazie
contento
mille
di aver fatto questa chiacchierata con te, di esserci fatti questo tatuaggio alla fine, di aver sperimentato questa puntata,
che se non l'avevo ancora fatta tatuaggio
davvero,
no.
ce la porteremo dietro per un po', e ho in bocca al lupo adesso per tutto quello che arriverà, che sta arrivando.
Grazie mille, tra l'altro in bocca al lupo pure a te, cioè il posto è veramente figo.
Torna, perché la figata è che puoi tornare e mi racconti
bellissimo
altre cose.
Dai,
soprattutto
dai.
Se trovi la signora di 60 anni con la dentiera.
Facciamo un appello prima di chiudere
amici,
sta puntata.
Su YouTube
fallo
so
te bene, che a te ti ascoltano, a me non mi cagano.
No, più che altro magari su YouTube o su Spotify c'è tanta gente giovane, ma c'è anche tanta gente là con l'età. Nel caso, dito dei vostri genitori.
O i nonni.
Che c'è qualcuno che li sta cercando. No, stiamo dicevo, cercando. Poi non l'ho finita. Mi ricordo che c'era un aneddoto di Rocco Siffredi su questa cosa qui, nel suo documentario, dove diceva che, tra l'altro un giorno se dovesse venire qui gliela richiederò, raccontava che al funerale di sua madre, credo, aveva guardato negli occhi questa signora che era un'amica della madre,
okay, l'avevo
sentita. E a un certo punto, quando poi si sono ritrovati a casa per fare le condoglianze, si sono salutati sull'aperto questa signora anziana, e lui non ha capito niente, ed è successo esattamente quello che fare tu.
No, ti sei fatto fare
dal ricordo solo credo. Però mi sembra che sia nel documentario.
Che sogno.
Non volevo lasciarti con questa.
Grazie.
Va bene, è andata
sono
così.
Invidioso.
Grazie davvero, Rosa. In bocca al lupo.
Grazie mille. Ciao, amici.